Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Oggi l'abbiamo proprio fatta andare tutta di Cultural Revolution di Felix Kubin, perché sostanzialmente perché è stato forse proprio lui, Felix Kubin, ad ispirare questa serie di puntate che seguiranno qui all'interno di The Room, trasmissione condotta da Denis Isaia e dedicata all'arte e alla cultura contemporanea. Serie di puntate, dicevo, in questo caso focalizzate sulla sound art. Infatti si inaugura oggi Sound Art Revolution, dovrebbero essere all'incirca 10 puntate che cercheranno di mostrare o di far sentire, meglio dal momento che usiamo il mezzo radiofonico, quelle che sono le intersezioni fra la ricerca visiva degli artisti dell'ultimo secolo e anche dei nostri giorni e appunto la ricerca invece sonora. Cioè, la finalità di Sound Art Revolution è un po' quella appunto di verificare come l'impatto sonoro, oppure viceversa l'impatto visivo, abbia avuto un effetto sull'impatto sonoro o ancora l'impatto visivo, insomma. Appunto, come si diceva, incrociare i due dati e vedere cosa ne viene fuori. Bene, dunque, da dove iniziamo? Iniziamo da lontano, iniziamo dall'Italia, perché vi voglio parlare di Pascoli. Pascoli è probabilmente uno dei poeti, molti di voi se lo ricorderanno per gli studi scolastici, molti di noi probabilmente l'abbiamo anche in parte odiato, cioè in parte non ci è piaciuto, e sicuramente non lo individuiamo nella nostra memoria come un rivoluzionario, non lo possiamo per esempio accoppiare ai futuristi o a tutta l'esperienza dell'avanguardia di inizio Novecento. Però andando a vedere bene, andando a vedere all'interno del linguaggio pascoliano, in realtà troviamo che forse è stato il primo poeta italiano a rompere una diga, a rompere gli argini, come dire, della poesia tradizionale. Certo, pur restando all'interno della poesia tradizionale, però ha inserito qualche spunto di rivoluzione, come dice appunto la fantastica sigla di Felix Kubin, e ha portato delle novità. Probabilmente senza Pascoli il futurismo non sarebbe stato uguale, o comunque lui ha aperto una strada, ha mostrato una nuova via. A cosa mi riferisco? Sostanzialmente mi riferisco a questa ricerca agrammaticale o pregrammaticale, potremmo dire così, di Pascoli, e sostanzialmente alla sua all'uso onomatopeico che fa delle parole. Bene, io vi vorrei leggere una poesia, poi ve ne faccio anche ascoltare una. La poesia fa così, recita così: finché non vedo, non credo. Però diceva, quando in quando, il merlo fischiava, io lo vedo. L'usignolo zittia spiando, poi cantava gracile e blando. Anch'io, anch'io, chio, 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 chip. Beh, chi è abituato ad ascoltare The Room avrà trovato già delle somiglianze con i pezzi di audio art che noi facciamo ascoltare di tanto in tanto, normalmente sono all'inizio della trasmissione. Finché, lui dice, non finché, e poi ripete finché, come dire, quello che volevo dire. E poi alla fine della poesia, anch'io, anch'io, chio, 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 chip, quasi appunto imitando il suono dell'usignolo. Dunque, io veramente ritengo che Pascoli abbia introdotto, perlomeno in Italia, una sorta di piccola rivoluzione, sì, una sorta di piccola rivoluzione che aveva in sé i germi, però, per quello che poi sarebbe successo nel Novecento, soprattutto con i futuristi. Anche oggi parleremo dei futuristi, in particolare parleremo di Balla, forse il futurista che meglio, perlomeno a me più piace, per come si è confrontato con il suono, per la libertà con la quale si è confrontato con il suono. Bene, ma dicevo di Pascoli, torniamo a lui. Io direi subito, ascoltiamoci un pezzo. Il pezzo è molto breve ed è una poesia. La poesia, aspettate che trovo il titolo, si intitola Lassiuolo.
Dov'era la luna che il cielo notava in un'alba di perla, ed ergersi il mandorlo e il melo parevano a meglio vederla. Venivano soffi di lampi da un nero di nubi laggiù, veniva una voce dai campi, chiù. Le stelle lucevano rare tra mezzo alla nebbia di latte, sentivo il cullare del mare, sentivo un frufru tra le fratte, sentivo nel cuore un sussulto come eco d'un grido che fu, suonava lontano il singulto, chiù. Su tutte le lucide vette tremava un sospiro di vento, squassavano le cavallette finissimi sistri d'argento, tintinni e invisibili porte che forse non s'aprono più, e c'era quel pianto di morte.
Dear.
A Pascoli bisogna riconoscere appunto questa rottura, però tutta la storia della sound art è forse preceduta dalla storia della poesia. Da sempre la poesia è stata decantata, ancora prima di essere scritta, come la tradizione orale ben insegna. La poesia appunto era cantata, la poesia è musica, la poesia è suono. È proprio quest'idea, è proprio da quest'idea probabilmente della poesia e del suono che bisogna partire. Pascoli non è stato l'unico alla fine dell'Ottocento a sfondare una porta. Io voglio parlarvi di due poeti. Il primo poeta si chiama Christian Morgenstern, lui è un poeta tedesco, ha anche un riferimento un po' con la nostra terra, perché morirà nel 1914 a Merano. Lui è famoso per questo English Nonsense Rhymes, cioè questa sorta di poesia illogica, dalla fonia illogica, che avrà poi molte influenze sulle ricerche successive, anche visive. Se noi pensiamo solo, non so, a poi quello che sarà la dimensione illogica del Dada, o lungo tutto il corso del Novecento, cosa succederà proprio con il metodo illogico con i surrealisti, o ancora un artista probabilmente un po' bistrattato o non particolarmente amato, soprattutto dal pubblico dell'arte, perché non è stato capace di mettere germi linguistici veramente innovativi come Magritte, che però ha costruito sul mistero del linguaggio, sull'illusionismo del linguaggio, tutti i suoi quadri, appunto tutte le sue opere. Ma direi che senza andare a Magritte il riferimento rimane probabilmente il Dada, cioè coloro che hanno fatto poi della beffa, della dimensione illogica, la leva del loro linguaggio, la leva della loro innovazione in qualche modo. Bene, io ve lo farei ascoltare subito, Christian Morgenstern. Ce l'abbiamo in tre versioni, anzi quattro. Io adesso lancerò queste quattro poesie, in realtà sono qualcuna in più, perché in una sono raccolte più poesie, e mi dà anche lo spunto per parlare dell'interpretazione, così proviamo a capire anche qual è appunto il ruolo dell'interpretazione, della performance, se vogliamo usare un termine più vicino e più caro alle arti visive, anche nella sound art. Bene, lui dunque è Christian Morgenstern. Parte ora il CD.
Ästhet. Wenn ich sitze, will ich nicht sitzen, wie mein Sitzfleisch möchte, sondern wie mein Sitzgeist sich säße, er den Stuhl sich flöchte. Der jedoch bedarf nicht viel, schätzt am Stuhl allein den Stil, überlässt den Zweck des Möbels ohne Grimm der Gier des Pöbels.
Das Warenhaus. Palmström kann nicht ohne Post leben. Sie ist seiner Tage Kost. Täglich dreimal ist er ganz Spannung. Täglich ist's der gleiche Tanz. Selten hört er einen Brief plumpen in den Kasten, breit und tief. Düster schilt er auf den Mann, welcher, wie man weiß, nichts dafür kann. Endlich kommt er drauf zurück, auf das Warenhaus für kleines Glück, und bestellt dort, frisch vom Rost, quasi ein Quartal gemischte Post. Und nun kommt von früh bis spät Post von aller Art und Qualität. Jedermann teilt sich ihm mit, brieflich, denkt an ihn auf Schritt und Tritt. Palmström sieht sich in die Welt plötzlich überall hineingestellt, und ihm wird schon wirr und weh, doch es ist ja nur das WKG. Die Brille. Korff liest gerne schnell und viel. Darum widert ihn das Spiel all des zwölfmal unerbetenen, ausgewalzten, breitgetretenen. Meistens ist in sechs bis acht Wörtern völlig abgemacht, und in ebenso viel Sätzen lässt sich Bandwurmweisheit schwätzen. Es erfindet drum sein Geist etwas, was ihn dem entreißt. Brillen, deren Energien ihm den Text zusammenziehen. Beispielsweise dies Gedicht läse, so bebrillt, man nicht. 33 seinesgleichen gäben erst ein Fragezeichen.
Christian Morgenstern, das Gebet. Die Rehlein beten zur Nacht. Hab acht. Halb neun, halb zehn, halb elf, halb zwölf, zwölf. Die Rehlein beten zur Nacht. Hab acht. Sie falten die kleinen Zählein, die Reh.
Das große Lalula. Kocklokwafzi, semememi, sejokrontro, rapfiklo. Bipzi, bapzi, hulalemi, basti, basti, bo. Lalula, lula, lula, lula. Hontraruru, miromente. Das Kutes Rührü, Ente, Pente, Laiolent, Kleckwapufzilü, Lalu, 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 Simarar, Kosmal, Sipempu, Silzuzan, Kunkrei, Mario, Mardas, Pempu, Lempu, Siri, Suri, Sei, Lalu, 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 Lalu,
das Gebet. Die Rehlein beten zur Nacht. Hab acht, halb neun, halb zehn, halb elf, halb zwölf, zwölf. Die Rehlein beten zur Nacht. Hab acht. Sie falten die kleinen Zählein, die Rehlein.
Das Hemmet.
Kennst du das einsame Hemmet?
Flatterdada, flatterdada.
Der Strug ist was verdämmet.
Flatterdada, flatterdada.
Es knattert und rattert im Winde.
Windrudei, Windrudei.
Es weint wie ein kleines Kind.
Windrudei, Windrudei.
Das ist das einsame Hemmet.
Der Rabe Ralf.
Der Rabe Ralf will, will, hu, hu. Dem niemand half,
still, still, du, du.
Half sich allein am Rabenstein,
will, will, still, still, hu, hu.
Die Nebelfrau,
will, will, hu, hu.
Nimmt's nicht genau,
still, still, du, du.
Sie sagt, nimm, nimm's, ist nicht so schlimm.
Will, will, still, still, hu, hu.
Doch als ein Jahr,
will, will, hu, hu,
vergangen war,
still, still, du, du,
da lag im Rot der Rabe tot.
Will, will, still, still, du, du.
Igel und Agel.
Ein Igel saß auf einem Stein und blies auf einem Stachel sein.
Schalmeierla, Schalmeierlü.
Da kam sein Feindslieb Agel und tat ihm Schniegel, Schnagel zu seinen Melodeien.
Schniegula, Schnagula, Schnaguleierlü.
Das Tier verblies sein Flötenhemd.
Wie siehst du aus, so furchtbar fremd?
Schalmeierla, Schalmeierlü.
Feins Agel ging zum Nachbar, ach.
Den Igel aber hat der Bach zum Weiher fortgeschwemmt.
Vigula, Vagula, Vaguleiavü. Fisches Nachtgesang.
Thank you.
Eh sì, e dunque incominciamo un po' a mettere sotto stress anche il mezzo radiofonico, perché avete sentito questo finale molto lento, molto fine, quasi raffinato, c'erano solo dei suoni, probabilmente dei suoni di bocca. Bene, dicevo, prima di lanciare il CD e la serie quindi di poesie di Christian Morgenstern, che c'era una differenza nell'interpretazione. Voi avete notato i primi tre pezzi praticamente, o anzi quattro, avevano un'interpretazione diciamo così tradizionale, erano la lettura di un libro. Invece l'ultimo pezzo, che ne conteneva all'interno più d'uno, era tratto dall'album Poesia Futura, che è un meraviglioso disco dedicato ai futuristi, soprattutto ai futuristi e a diciamo così epigoni o antecedenti in qualche modo, diciamo, i primi, coloro che erano venuti prima del futurismo. Bene, e proprio nella seconda versione, che io evidentemente preferisco, perché mette in luce quel virtuosismo della parola che è proprio poi della sound art, ma non solo della sound art, soprattutto di quella ricerca visiva che ripercorrerà poi l'esperienza dell'avanguardia. Se noi pensiamo all'uso dei caratteri, all'uso della parola, per esempio proprio nei futuristi, ci accorgiamo che questo virtuosismo linguistico è messo veramente sotto stress, è portato veramente all'estremo. Quasi sembra che siano loro ad inventare i font, o ad inventarne di nuovo, ad inventare un font, come dire, in qualche modo più pubblicitario, più visivo, più potente, che tenta di uscire, di venirci incontro. È un po' la stessa cosa che succede nelle ricerche sonore, in cui la parola viene messa sotto stress, viene vista come un oggetto capace di virtù in qualche modo, appunto capace di virtuosismi. Si parlerà molto spesso del parolibero, per esempio, per quanto riguarda i futuristi. Ma torniamo a Christian Morgenstern e parliamo. Vi dicevo appunto che lui è stato incluso, soprattutto dagli storici della poesia, in questo gruppo del Nonsense Rhymes dell'inglese, un gruppo forse poco studiato in Italia, su cui ancora bisognerebbe puntare un po' più l'attenzione per vedere quanti in realtà hanno inseminato, quanto hanno creato quell'humus fecondo da cui poi nasceranno, anche se in altre parti d'Europa, appunto, le avanguardie. Io vi voglio leggere, a proposito di virtuosismo della parola e virtuosismo sonoro che forse possiamo più legare in realtà alle ricerche pascoliane, un pezzo di William Hughes Mearns, un poeta appunto inglese. Ve lo leggo, così cerchiamo anche qua di analizzare, di entrare un po' nei termini propri dell'oggetto, insomma. Yesterday upon the stair I met a man who wasn't there. He wasn't there again today. I wish that man would go away. Ve la traduco velocemente, ma è molto facile. Ieri sopra le scale ho incontrato un uomo che non era lì. Non era un uomo ancora oggi. Io spero che quell'uomo sia andato via o andrà via in qualche modo. Ecco, la poesia è Antigonish, ed è una poesia del 1899. Ecco, e quando si parlava dell'illogismo, no? Cioè di questa fonia illogica che loro cercano appunto la parola giusta, è probabilmente mettere sotto stress, cercare di avvitare le parole, cercare di cavare fuori dalle parole più di quello che le parole nel linguaggio comunemente usato dicono. Io vi voglio leggere sempre da un altro poeta appartenente a questa, anzi è lo stesso poeta, chiedo scusa, sempre William Hughes Mearns, quando gioca con le parole. Ugly met a bear, the bear met ugly, the bear was bilgy, the bilgy was ugly. Ancora questa ricerca appunto dei versi, delle assonanze bizzarre, anche la libertà di trattare con le parole. Tutto questo ha un'origine che è un'origine propria nell'umorismo inglese, nella capacità proprio dell'umorismo inglese di di rompere le cose, di provare a usare le cose e il linguaggio e, e se vogliamo anche il linguaggio visivo in un'altra maniera. Proprio l'umorismo è stato quello che forse più di tutti sempre nel corso della storia ha permesso delle vie di fuga, concesso delle vie di fuga, perché non era sotto i canoni tradizionali, in qualche modo si mascherava dietro l'umorismo. Io ve ne voglio leggere un'altra. I see, said the blind man, to his dead wife over a disconnected telephone. Ecco, quanto ricorda probabilmente questo pezzo, visto un uomo cieco con la sua donna morta su un telefono disconnesso. Quanto ricorda poi quelle ricerche surrealiste, la famosa l'ombrello con la maschera, per esempio l'ombrello con la macchina da scrivere su un tavolo chirurgico. Beh, io credo parecchio, credo che comunque molto sia dovuto a questi poeti. Me ne voglio ricordare un paio ancora, Lewis Carroll o Howard Lear, per esempio, che ci danno un po' là per parlare di un altro poeta, questa volta tedesco, che è Paul Schriebart. Paul Schriebart è famoso in Italia soprattutto per le ricerche che ha fatto con Bruno Taut. Bruno Taut è uno di quei architetti, di quei personaggi visionari che ogni tanto attraversano la storia e cercano di sconvolgerla con una prospettiva totalmente diversa. Lui è conosciuto per questi progetti di architetture di cristallo, architetture di vetro all'interno del paesaggio alpino. Lui voleva quasi usare le Alpi come un unico elemento di decorazione del paesaggio. Una visione senza dubbio folle per l'epoca, ma che oggi ha una realtà in qualche modo, ha una realtà concreta, qualcosa si può toccare. Basta pensare alle stazioni sciistiche anche qui nelle nostre valli, e veramente sembra di essere a Los Angeles. Non manca il cristallo, non manca quella decorazione che voleva Taut, seppure nella versione contemporanea sicuramente limata dalle visioni di Taut. E Paul Schriebart ha proprio lavorato con Taut ed è famoso per un libro che è Architetture di vetro del 1914. In Germania però è anche conosciuto per i suoi esperimenti poetici e per le sue pitture e grafie assolutamente visionarie. Bene, io ve lo faccio ascoltare e così capiremo che proprio con Paul Schriebart probabilmente si è fatto un passo in più verso la libertà. Come sempre ci voleva un visionario per rompere le acque e per dare là poi a quello che sarebbe successo dopo.
Kikakoku, Ekoralaps. Wieso, Kolipanda, Opolosa, Ipasata, Ifuo, Kikakuku, Poklinte Pete, Kikifili, Mopalexio, Intipashi, Vinakafro, Popsapi, 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 Yasolu, Nosaressa, Flipsei, Akuroto, Pasagrosa, Kikakoku, 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 Nupsa, Push, Akikakoku, Buluru, Futupuke, Popsapi, Kikakoku, Popsapi, Yasolu.
Osimanu, Azimenu, Heterapa, Kizoli. Osimanu, Iravira, Lisikete, Kizole, Osimanu, Lurivepa, Selakari, Monoso, Monoso, Lurivepa, Kurirasu. Monoso, monoso, kurirasu.
Monolog des verrückten Mastodons.
Danke, danke. Mir kim ab sieben Schiprops.
Auch Korsoni?
Name Mune.
Et der Kolo Rondina Secca.
Inti, Windi, Naki.
Parti Salone, Heberatte, Heberatte.
Laku, Zaku, Waku, Quaku.
Du Schiprops. Name Mune, lese, lese, Pimpera.
Oxfox, Oxfox.
Quilli Wauke? Lese, lese, Pimpera. Suru.
Ecco, con Paul Schubert lasciamo definitivamente la fine dell'Ottocento e entriamo un po' più nella nostra ricerca. Appunto, come ricordavo all'inizio, noi vogliamo cercare di vedere come gli artisti visivi hanno usato il suono, però era necessaria questa introduzione. Questo succedeva in Germania e, abbiamo detto, succedeva in Inghilterra, con questi poeti legati appunto alla poesia del nonsense rhymes, alla rima del nonsenso. Ma contemporaneamente, anzi qualche anno dopo, ma comunque si respirava quell'atmosfera in tutta Europa, in Francia, che allora era un po' la capitale culturale non solo europea ma probabilmente mondiale, no, assolutamente quella occidentale, c'è un movimento di cui voglio parlare, il movimento riconosciuto come la poesia simultanea, coloro che hanno inventato appunto la poesia simultanea, la poesia a più voci tutte insieme. Probabilmente i due maggiori esponenti sono Pierre Albert Biró, di cui abbiamo una testimonianza anche sonora, e Henri Barzun, che è stato ripreso solo in seguito per questa sua capacità di inventare questa poesia a più voci, questa poesia a più voci simultanea, che molto ha ricordato poi ai critici la posizione futurista, in qualche modo stiamo parlando ovviamente del primo futurismo, del futurismo analitico, quello legato ai quadri molto simili di Braque e Picasso, che volevano far vedere la stessa prospettiva o lo stesso oggetto da più punti di vista simultaneamente, quindi allo stesso momento. La stessa cosa fa Biró. Biró l'ho preso anche perché lui in realtà inizia a lavorare come pittore, dopodiché si lega a questa cerchia che ha origini nobili in Mallarmé e costruisce questa sorta di drammi poetici, questi grandi drammi poetici. Noi ne sentiamo subito tre pezzi, sono tutti pezzi, ecco, ci siamo spostati un po', abbiamo fatto un salto da fine Ottocento, perché di Paul Schubert abbiamo ascoltato Kikakoku, che era del 1897, e ci siamo spostati invece nel due decenni dopo, quindi abbiamo saltato i primi 10 anni, ma ci ritorneremo, e siamo intorno qua al 1916, 1918, 1919. Bene, io vi farei subito ascoltare questi tre pezzi di Pierre Albert Biró, dopodiché ne parliamo insieme.
Metro, poème à deux voix.
Berceau, duplex. Grand trou, thermogène, il y a une place.
Joie, c'est d'aimer le centre. Être et chose aime le centre. Toute la terre aime le centre. Cet amour a fait la terre, la terre.
Le bonnet bleu.
Mobilité, la roue. Quel coup de génie, mon gant droit. À l'envers, peut-être bien. Être mon gant gauche de centre. Et aussi monter. Quand il fait jour, il fait nuit. Fourrure, mousseline, ombrelle, parapluie. Le bleu du ciel. Le nuage, les orages. Les ouragans sont peut-être un masse des pensées humaines.
Correspondance.
Que je n'oublie pas mon chapeau.
Une collection de vieilles têtes d'Orson.
Balalaïka, poème à deux voix. La bala ferme le ciel pour y voir.
Balalaïka,
Que vois-tu?
Là, là.
Et
des lampes, des couleurs
balala,
qui sont la rose.
La balalaï.
Vive et meurt.
La
ombre, lumière.
Bala.
Vert, jaune,
bala,
bleu, rouge, noir. Et de mains qui aiment. Et de seins qui pointent.
Balalaïka.
Et de seins qui tranchent. Et de ventes.
Laïka.
Et de trains qui sifflent. Et de os qui roulent. Et de mots glacés. Et de la...
La la la
laïka.
La balalaïka.
La balalaïka.
La balalaïka.
La
balalaïka.
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 Poème Prométhée.
Les mots qui courent vont-ils?
Je vois passer
les honnêtes
châtres et gris et là.
Tac, tac,
reviens,
tac, tac,
ne peut faire plus de bouteille à l'envers.
Fil
d'amour.
Je suis le chat.
Spatialité
tac
Il fait bon dans mon cœur. Cinéma des pensées que je tourne en plein air.
Merci pour
des forêts, des forêts, des forêts.
Je les dirai.
Des monts, des mers, des villes.
J'en viens ici.
Allô, va, va, mais va donc. Des monstres, va.
Vendredi.
Des mondes, va.
Tu dors.
Des soleils, va. Oh, diaphragme, réalité. Luminosité. De cité, où avez-vous été? Dans le roc de la matière. Que je chante à pleine pâte. Que mon poème est une âme. Et de tri.
Je pars et je suis revenu.
Cette ballon
captif.
Que je ne puisse aboyer un poème.
Poème à crier et à danser. Essai de poésie pure.
Si vede che siamo 20 anni dopo, la parola ormai è completamente disfatta, completamente annullata, non interessa più. Se vi ricordate da dove siamo partiti da Pascoli, dove ancora la parola era assolutamente presente, erano solo quelle delle intromissioni, fra l'altro molto legate anche al linguaggio classico, se vogliamo, all'interno della poesia completa. Qui invece la parola è stata totalmente, si è dispersa, è stata disintegrata in queste voci. Vi ho fatto ascoltare Biro perché non ha avuto un germe che è nato subito, non Ci è voluto un po'. Poi la storia della sound art, che impareremo a conoscere passo a passo, ci porterà a vedere quali sono state invece le influenze di Biro. Ci sono degli artisti che hanno proprio preso questa modalità a più voci e l'hanno arricchita, ne hanno fatto uno strumento di ricerca. Bene. A proposito di avanguardie, a proposito di artisti fenomenali, secondo me, per quanto riguarda la ricerca sonora, io vi farei ascoltare, così giungiamo un po' in chiusura di questa trasmissione, Balla. Balla è certamente dei futuristi quello più libero, quello che più ha sperimentato, quello che più ha cambiato passo a passo genere. Arriva da una prospettiva assolutamente divisionista, entra con entusiasmo nel futurismo, e come si dice, ci si butta a pesce, perché lo analizza in tutte le sue sfaccettature. È proprio questa volontà di scardinare, di immergersi totalmente in quello che era lo spirito futurista, rende Balla, per quanto riguarda perlomeno la ricerca sonora, ma anche la ricerca visiva, uno degli elementi di spicco, probabilmente il meno classico fra tutti i futuristi. Se noi pensiamo ad un altro futurista molto noto, per quanto riguarda ovviamente le arti visive, Boccioni, lui è molto amato, ma anche perché è il futurista che più ha voluto segnare il monumento al futurismo, cioè in qualche modo proprio fare il monumento. Boccioni cercava un po' delle opere epocali, delle opere che si ponessero come una pietra, come un manifesto, mentre Balla è più libero, lui si muove con maggior libertà all'interno del futurismo. Bene, io direi ce l'ascoltiamo subito, e anche i suoi sono anche dei gran pezzi di sound art. Noi ne abbiamo già fatti ascoltare alcuni durante altre trasmissioni di The Room, non specificatamente dedicate alla sound art, come invece è questo ciclo di trasmissioni che, ricorda tutti, si chiama Sound Art Revolution. Chi non l'avesse ascoltato qui in radio, volesse consigliarlo a qualche amico, potrà scaricarlo dal podcast della provincia, www.provincia.bz.it/cultura. Dopodiché trovate in alto sulla vostra destra la finestra dedicata al podcast. Andate nell'ambito del, una volta che siete entrati nel podcast, cercate nel menu Arte Contemporanea e lì troverete tutto il cammino, tutto il percorso che Sound Art Revolution inizia oggi. Bene, io direi ascoltiamoci Balla e dopo rientriamo in studio.
Che noia! Si siede, si alza, si veste, si sveste, si sdraia, si alza, si affaccia, si specchia, si arriccia, si incipria, piglia, l'ansia, piglia. Oh, che noia! Ma che noia!
Ecco, c'è tutto, c'è una buona fetta di futurismo in questa annoiata del 1920, quindi un pezzo tardo di Balla. Facciamo un po' il passo del gambero, andiamo al contrario, procediamo all'indietro nel tempo. E dicevo, c'è buona fetta di futurismo, perché voi sicuramente ricorderete come una delle principali volontà del futurismo era appunto quello di muoversi, no? C'è questa mostra adesso al Marte dedicata alla macchina, mito macchina, appunto, c'è l'energia, la vitalità, il motore, e è assolutamente anche una posizione anticlassica questa annoiata, che trasforma Balla con un tocco di genialità e di beffa assolutamente italiana. È un bel pezzo per capire che cos'era i futuristi, per capire poi in 36 secondi che cos'era la ricerca dei futuristi. Per questo dico appunto appunto che la sound art è un elemento poco studiato, ma che andrebbe approfondito maggiormente anche per dare un panorama più completo del cammino, del percorso che i futuristi hanno intrapreso. Bene, ma io continuo a farvi ascoltare altri pezzi, sono parecchi quelli di Balla, ne ascoltiamo un paio e poi rientriamo.
Il pigro alla mattina appiccicato al letto studia e pensa e studia e ristudia e ripensa, e sempre nel letto straripensa e studia e pensa e studia e stupido diventa.
Piove, ombrelli aperti, lacrimanti, folla nera, tra la ra, la, dietro la bara, forse unico dolore, tra la ra, la, treno che arriva, meno in fischio.
E Balla è proprio famoso per questi finali arrembanti, in qualche modo, che ribaltano quanto il paesaggio che aveva costruito sino a quel momento. Lui dice lacrimanti. E vi ricordate Pascoli che ho introdotto all'inizio, no? Che diceva anch'io, cippo, finché. Ecco, proprio io credo che per questo l'ho inserito come start della puntata, proprio perché ci sono queste connessioni. Ecco, abbiamo ascoltato invece il pigro che riprendeva un po' il tema dell'annoiata, questo pigro che pensa e legge, studia e pensa, e legge, studia e pensa, e alla fine diventa scemo, dice Balla, con tutta questa carica irriverente che è assolutamente propria del futurismo. Infine abbiamo sentito invece quello che era un omaggio, l'omaggio alla macchina tipografica. Dicevo prima della grande influenza che hanno avuto i font, che hanno avuto i caratteri nella prospettiva futurista. E assolutamente quindi questa macchina tipografica che Balla omaggia con un pezzo sonoro è assolutamente centrata, entra in pieno appunto nella visione futurista. Ora ci ascoltiamo ancora tre pezzi, lui è sempre Balla, io ve li raccomando perché veramente credo che con Balla si sia toccata una delle punte della sound art, perlomeno all'interno del panorama italiano. Bisognerà aspettare molto per avere pezzi della stessa forza. Certo, possono non piacere, possono essere discussi temi, però senza dubbio Balla è uno di quelli che ha trattato con maggiore elasticità il suono. Bene, io ve li faccio ascoltare subito e poi rientriamo.
Chop, 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 chop,
Craentibum! Saettantibum!
Calma! Gran palla di fuoco si spande nello spazio.
Wham, wham. Farcio nisgnaco.
Rick, rick, rick.
Burning furbo. Rick,
rick.
Borduba lo patum pimaniusa.
Zutu furaf.
Spakataka.
Ububs.
Mimiti rikita.
Uhul. Pluku.
Adikirikimim.
Bubu. Farofutus baka. Azuinam imopatola udrom.
Krr, 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 snyak, snyak, snyak.
Rutofinru.
Stekes, tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet
Con discussione sul futurismo di due critici sudanesi, Canzone di Maggio e Cielo più Valle, erano tre pezzi, del 1914, come si diceva, siamo andati all'indietro e proprio iniziano, e possiamo quasi vedere una certa progressione, per cui dal momento più dissacrante dell'inizio, in cui in questi ultimi pezzi l'abbiamo sentito, rompe totalmente la voce, rompe totalmente i suoni, ha una fase invece più retorica, in qualche modo più legata, in cui il futurismo aveva preso maggior coscienza di se stesso, era quasi una fase più politica, direi. Si inaugurava e sarebbe inaugurato poi di lì a poco il momento fascista, in cui il futurismo, sappiamo, a cui il futurismo aveva dato un contributo anche ideologico non da poco, rispetto ad alcune tendenze, se pensiamo proprio per esempio a quest'idea dell'energia, della forza, di non stare fermi. Abbiamo sentito L'Annoiata, abbiamo sentito Il Pigro, due pezzi appunto forse più retorici del 1920, più genuini invece quelli precedenti del 1914, Discussione sul futurismo di due critici sudanesi o Canzone di Maggio, in cui esce tutta la parodia. È una parola che ho già tirato fuori, ma credo che per gran parte della ricerca visiva e in questo caso anche sonora degli artisti italiani nel Novecento, la parodia possa essere uno degli elementi chiave, una delle parole che ci fanno entrare nel vivo della ricerca. Si potrebbero scomodare anche personaggi a noi più vicini, non so, penso a un altro grande innovatore di nostri anni che è Maurizio Cattelan, ma o un altro grande genio che è Piero Manzoni, tutti personaggi che probabilmente i più grandi artisti italiani italiani dell'ultimo secolo hanno usato la parodia. Bene, con queste ultime considerazioni finisce la prima puntata di Sound Art Revolution all'interno di The Room. Dennis Isaia vi saluta e vi rimanda non al prossimo mercoledì, che non ci sarò, ma a quello successivo, per buttarci in pieno nelle ricerche dada e futuriste attorno alla sound art. Un saluto a tutti e buona serata.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.